Allora, le comunità a Trieste, le ho messo in senso generico il titolo, perché le due cose si vengono a sovrapporre, comunità religiose e comunità. In realtà, voi siete arrivati, a quanto ho capito, a parlare già del Porto Franco, che è uno degli snodi fondamentali. Io però vorrei partire un momento prima, perché per spiegare tutta una serie di cose. Infatti, diciamo che io mi sono sempre occupata di cose di tolleranza, dato che sono una specialista di Inquisizione e di eretici, quindi siamo a posto. Quando ho cominciato, per ragioni varie, a occuparmi, a essere stimolata a occuparmi di Trieste, è stato proprio sul problema, ad esempio, di una delle principali comunità, la comunità ebraica. Mi è stato chiesto di affrontare quel discorso e lì sono entrata in un problema che è al cuore di tutto. Il discorso della tolleranza, troverete la bibliografia nella, che ho messo, sommaria delle principali, è una tematica che ha una parola brutta per oggi, diciamo oggi, è una parola che non vogliamo sentire, tolleranza. Nel senso che tollerare è qualcosa che accetto di sopportare qualcosa che però non è nelle mie corde, non mi va. Qualcosa che posso, a cui posso dare un significato anche negativo. Quindi preferiamo discorsi di inclusione. Diciamo che è un tema molto attuale e non occorre che vada oltre in questo discorso. Con le comunità religiose è un problema fondamentale ed è un problema innervante la storia di Trieste ben più di quello che ci si possa render conto. Quando mi occupavo di Inquisizione in termini molto generali su il discorso molto esteso dalla penisola e oltre, e della storia di Trieste e delle sue comunità, compresa quella ebraica, sapevo quello che si diceva, diciamo, e certe informazioni anche sbagliate. Che cosa ho scoperto? Leggendo, ad esempio, le documentazioni già della fine, sono andata arretrata fino alla fine del Medioevo, ho cominciato a non capire più davanti a cosa mi stavo trovando. Perché Trieste era un'isola politica sotto gli Asburgo, però sotto l'impero, soltanto tale quale Gorizia, soltanto che aveva uno statuto a parte, come vi ha spiegato il vostro docente. Quindi era una città libera, se vogliamo dire così, secondo lo statuto di città libera. Aveva un suo percorso politico molto particolare e come sono riuscita dopo anni a capire, proprio grazie a queste ricerche sulla comunità ebraica, la città di Trieste in realtà bisogna studiarla già prima del Porto Franco. Nonostante le mie discussioni quella volta con Elio Appi, grande storico a cui sono molto affezionata, e Giulio Sappelli, quasi al limite della lite, avevo spiegato che mi ero resa conto che in realtà il discorso delle comunità religiose a Trieste portava a un discorso molto particolare. Il termine particolare per Trieste si spreca, però qui veramente era in gioco un discorso di grande difficoltà storiografica. Io ero abituato a parlare in termini di identità religiose. Il linguaggio religioso era costruttore di identità. Il rifiuto dell'ebreo era anche un grande discorso di identità della comunità cristiana, come pure la persecuzione dei cosiddetti eretici. Qui mi trovo davanti a una situazione che non si riusciva a capire. Sì, c'erano qualche episodio di così durante il periodo del Carnevale o in certi periodi della Settimana Santa, c'erano stati singoli episodi di gente che aveva tirato sassi contro una casa di ebrei, però nella normalità della storia cittadina, tra 4 e 500, non riuscivo a trovare la solita storia che posso trovare a Venezia, che pure era molto aperta su tante comunità, sugli stessi ebrei. C'era un percorso che non riuscivo a capire. Addirittura, quando si innesta il discorso delle comunità dei luterani e degli anabattisti, che non si formano come comunità a Trieste, ma esistono per un periodo, comunità religiose dei primi 500 non accettate dalla Chiesa in una città cattolica non funziona niente. Cioè, questi qua esistono, però non sono ufficializzati, però nessuno li persegue. Una città piccolissima, stretta dall'assalto di Venezia, perché ovviamente Venezia vuole controllare tutta la costa, e Trieste è una delle poche zone che le sfuggono, abbarbicata disperatamente alla protezione imperiale. Questa città, che per certi versi ha una mimesi nei confronti di Venezia, cioè una città che si legge mercantile, che odia soltanto tutto quello che fa disordine, vuole commerciare, ma difende gli ebrei. In realtà, i singoli episodi di intolleranza non corrispondono assolutamente a quello che succede in città. Non si fa il ghetto, se non sarà una cosa molto tarda e molto insignificante da un certo punto di vista. È una città che non accetta di perseguitare gli eretici e che non fa alcun attacco, processo contro streghe. È una città che ha problemi, come tutte, gli arriva le pestilenze. C'è un bellissimo documento in cui questi scrivono ad Ancona, che è un altro porto, ovviamente, con cui sono in commercio e hanno dei rapporti importanti, scrivendo che sì, loro hanno avuto la peste, però si sono liberati, la peste è arrivata, sì, con delle merci di tessuto importate dagli ebrei, ma che, di cui gli ebrei non hanno assolutamente nessuna responsabilità. Un documento fatto dal consiglio, rappresentanti della città, che non combinerebbe con tante altre storie, per una piccola poi comunità che è esposta a tanti attacchi e sempre molto fragile. In realtà, all'interno della città, io non trovo persecuzioni, se non contro quelli che vogliono creare problemi. Qualche volta anche il vescovo, il famoso Castileco, effettivamente viene fatto fuori dalla città perché creava problemi, spaccature. Ecco, cioè una mentalità mercantile, dove gli ebrei si radicano tranquillamente, sono soprattutto ebrei di origine tedesca, gli Ashkenaziti, sono in questo periodo 500, sto parlando, ai fine del 400, addirittura una donna ebrea fa fare un testamento bellissimo per difendere il proprio figlio, che si vede il padre non lo voleva includere granché nei beni di famiglia, lei gli vuole lasciare i suoi beni e fa fare, però per proteggerlo dal padre, gli fa fare il testamento a un notaio cristiano, che deve cominciare il testamento scrivendo le solite clausole, le solite frasi devozionali di Gesù Cristo, in nome di Dio, e poi sotto hai il testamento ebreo. In totale tranquillità, cioè vivono interseccati in città. Addirittura abbiamo il caso, quando arriviamo a metà 600 addirittura, in cui la città cerca di difendere gli ebrei dalle imposizioni straordinarie, siamo al periodo della guerra dei 30 anni, da imposizioni straordinarie dicendo che sono poveri, che non hanno tanto soldi, che non bisogna metterli in difficoltà. Cioè la città che scrive all'imperatore dicendo che devono essere salvaguardati. E hanno, certo, la città a metà 600 ha il Monte di Pegni, però... Allora, preferisce quello degli ebrei. In che senso? Gli ebrei hanno il banco, il sistema di banco. Però a un certo momento c'è una predicazione, ovviamente, degli francescani che chiede che venga fatto il Monte di Pegni, Monte di Pietà, cristiano. Alla fine nessuno si espone, nessuno vuole farlo, e alla fine sarà il vescovo nuovo che metterà fuori i soldi per cominciare a fare il Monte di Pietà. E gli ebrei l'abbandoneranno questa attività, però restano in città facendo tutto altro. E sono intersecati profondamente, tanto è vero che questo nuovo vescovo avrà un incidente di percorso. Non è appena arrivato, non conosce la città, viene invitato a una festa in un grande palazzo, in un palazzo del centro, circa zona oggi, e scrive infuriato a Vienna perché ha scoperto che era stato invitato a questa grande festa, mangiato, è stato lì, ma era una casa di ebrei, cosa che non si poteva fare, cosa che era una cosa alterare certe leggi di separatezza. E quindi ci sarà tutta la favola poi, anche triste, del tentativo di una famiglia di francescani di far fare il ghetto. La, voi troverete tante volte scritto, è uno sbaglio, che c'era stato fatto il ghetto in Trauner, una zona di Trieste che è subito sotto Piazza Barbacan, che era bruttissima anche quella volta come case vecchie abbandonate, e il tentativo di far, di obbligare gli ebrei a stare lì perché avevano invece la zona migliore, cioè la zona di ghetto. Verrà autorizzato perché doveva essere autorizzato, no? La città di Trieste era senza ghetto, ma bisognava allora riparare questo, cioè chi si batte per questo è il proprietario di casa che vuole darle agli ebrei e recuperare invece i palazzi buoni del centro. Invece cosa succederà? Che arriverà l'autorizzazione a fare il ghetto dall'imperatore, che però risponderà alle proteste di questo responsabile del consiglio cittadino unico che stava abbattendosi per il ghetto, perché il ghetto si fa in Riborgo, si fa nella zona centrale, nelle case buone che hanno gli ebrei, e quando questo qui protesta dice no, hanno accettato, devono accettare il ghetto, lasciamogli almeno dove stanno. E anzi, una cosa molto così, avranno in mano il ghetto viene chiuso con le porte, però le chiavi saranno in mano loro. Sono in mano ai responsabili della comunità, per cui se uno voleva entrare o uscire avvertiva di sera, e i vecchi della comunità, quasi quando il ghetto verrà tolto dalle leggi giuseppine, saranno anzi molto, i giovani faranno festa e i vecchi no, perché loro si sentivano sicuri perché chiudevano la sera le porte e i ladri restavano fuori. Cosa vuol dire questo? Noi abbiamo una comunità, adesso arriviamo prima del Porto Franco ancora, una comunità dove gli ebrei non si ha notizia di... C'è un tentativo sempre di questo personaggio che voleva fare il ghetto anche di attaccare la capa della comunità, una donna, con un'accusa del sangue. Viene fatto un processo, cosiddetta accusa del sangue, terribile accusa del sangue, cioè che sarebbe stato sacrificato qualcuno per fare un rito. Ma da cui poi tutto si risolve, però le testimonianze che io ho nei vari documenti mostrano come in realtà le due comunità convivessero tranquillamente. E quindi la comunità ebraica aveva i suoi luoghi di riunione, le sue cose, e anzi un David Levy, che non è un personaggio specchiatissimo, che da Venezia si trasferisce a Trieste alla fine del Seicento, chiede, anche dopo fatto il ghetto, di essere ammesso tra gli ebrei cittadini perché, per godere di credibilità all'interno della città. Quindi una comunità che non accetta, dove l'ebreo vive normalmente, dove se nessuno ha problemi di se deve portare il segno o che altro, un unico segnala protestando in comune che loro non portano il segno e il comune risponde che faccia gli affari suoi e li lascia in pace. Quindi quando un ebreo viene chiuso in castello, viene rotto addirittura il cancello, quindi è portato liberati. Ma anche le famiglie luterane, le famiglie protestanti, diciamo luterane in senso generale, ma una biblioteca luterana bellissima è conservata presso la nostra biblioteca civica e viene dal 500 ed è stata conservata fino ai primi del 700 in qualche casa ed è una importante biblioteca. Ma un vescovo ai primi del 600 dice che grazie alla peste sta cercando di convertire la gente, di farsi consegnare i libri della confessione augustana che sono in tutte le case. Quindi una città dove c'è uno che dice, ma dove stanno gli anabattisti? Ma sta vicino al porto. L'anabattista è visto male anche dall'imperatore, sono considerati in più radicali, anche politicamente. La città tutela tutto ciò che sta al proprio interno, disperatamente, guardando solo ciò che dà bene alla città. Questa è la mia ho detto, non poi è possibile che fosse una città di liberi pensatori, così antelitera. Qui il concetto di tolleranza, che nel Cinquecento è stato dibattuto ampiamente, come vedete, e che va fino a tutto il periodo, poi con Voltaire saremo ai grandi testi che è un discorso di contrasto alla terribile lotta religiosa che percorre l'Europa nel 500 e nel 600 in maniera terribile, perché le guerre di religione in Francia, gli scontri tra Carlo V e i principi tedeschi prima, e la guerra dei Trent'anni, Giovanni Paolo II chiese perdono per la strage della Montagna Bianca in Boemia. Cioè, è un tema terribile che percorre accettare l'eretico, accettare il diverso. Qui in città questo viene messo tutto a tacere. No, io non ho gente che non crede alla magia. Vanno, li trovo che sono andati a farsi fare la magia, non so, a Capodistria, perché a Capodistria c'è l'Inquisizione, quindi salta fuori, viene fatto il processo. Qui a Trieste non saltano fuori problemi di magia, sembra tutto messo sotto. Questo garantisce però anche un tessuto che quando arriverà il momento importante, cioè il momento in cui, grazie alle Porto Franco, alla necessità di costruire il Porto Franco, perché Porto Franco non è solo un documento dei primi del Settecento, è un documento di desiderio, ma Maria Teresa lotterà molto per farlo partire, siamo appena a metà del Settecento veramente come decollo, sono le patenti delle comunità che saranno importantissime per far arrivare gente e far decollare questa realtà economica. Però cosa succederà? Che queste comunità arrivando si innesteranno su un tessuto, lasciamo perdere le proteste dei nobili, quelli che triestini chiamavano quella volta i nobili dal moccolo, perché andavano sempre in processione portando la candeletta, ma la popolazione non ha nessun problema a che arrivino greci e altri, si innestano tranquillamente, basta che si innestino in un equilibrio generale che li fa accettabili. E è un discorso proprio di mentalità, io ho definito mentalità mercantile. Abbiamo la comunità ebraica, quindi, è una comunità importantissima, ha una buona condizione economica, anche se ci sono anche i poveracci, i materassai e che altro, e c'è una capacità di vivere insieme e di accettarsi. Gli protestanti esistono, non sono acclarati, però ci sono. Quella biblioteca salta fuori solo nel corso del Settecento, quando ormai non c'è più problema. Però c'è e viene conservata, e sono testi del Cinquecento che durano fino al Settecento in qualche famiglia. E del resto quel vescovo ha detto, li hanno tutti a casa. Questo vi fa capire come parlare di comunità e comunità religiose, altri problemi che non possiamo affrontare se non troppo in là, però che è molto importante, la comunità slava. Dico slava perché fondamentalmente sono sloveni, poi ci sono anche croati e nell'altro piano anche i morlacchi, che sono stati studiati, sono arrivati anche qui. Questo, e, per sfatare anche il discorso che trovate in alcuni testi, che con l'Ottocento c'è una grande, e come leggendo certi testi anche dei nostri degli storici, sembra quasi che gli sloveni siano frutto di immigrazione. Gli sloveni sono in città dal Medioevo tranquillamente, sono un mansionario del capitolo nel 300, del capitolo cattedrale di San Giusto, è un mansionario, è originario della famiglia di Senosechia, abitava vicino a San Giusto e si proclamava slavo, faceva il testamento all'uso slavo, anche scritto, ed era assolutamente membro della comunità, tanto da essere mansionario del capitolo. E questo era normale, casomai, provvedersi di interpreti per se serviva qualcosa in comune, per fare delle pratiche, ma era assolutamente, mentre nelle città della costa istriana, Veneta, noi abbiamo Venezia che tende a tenere la parte slava esterna alle comunità cittadine, Trieste è innervata, è normale. Quando Primo Strubar, il grande pensatore, anche il fondatore quasi della lingua slava, sloveno, qui a Trieste, Bonomo gli ho in carica di predicare e di fare la messa in San Giusto, non è una novità di Bonomo, si fa la messa degli slavi e lo designa lui a farla, che poi la novità è che Truba non era precisamente ortodosso. Questo per indicare che la città era mista naturalmente dentro il suo tessuto e non trovava niente di strano in tutto questo. Rispetto a le altre cittadine di costa che sotto Venezia invece hanno una certa discriminante tra chi sta in centro e chi è la zona periferica o rurale, per una scelta politica. Allora, quando arriviamo alle altre comunità, diciamo che ci sono tutta una serie di movimenti da fine Seicento in cui, oltre ad aumentare gli ebrei, arrivano anche gli inglesi, ma questo si tratta di piccoli arrivi che vanno a vedere se per caso sto porto, perché ovviamente è l'unico porto dell'Asburgo disponibile, si pensa che possa essere questo, e quindi Fiume ha una situazione diversa, e quindi c'è quell'idea che Trieste potrebbe decollare, però sono cose così. In realtà con il Porto Franco in realtà abbiamo lì sì un grande sviluppo di nuove comunità, e la prima segnalata è la comunità greca. La comunità greca che aveva già rapporti con Venezia intensissimi, ovviamente, conosceva molto bene il nord Adriatico, e quindi si sposta rapidamente, i primi famiglie che arrivano, e sarà una comunità che si radicherà fortemente, con gente anche che farà fortuna qui, e soprattutto è una comunità che avrà alcune vicende, ma due cose importanti. Uno, si radica molto bene in città, perché a un certo momento, a metà del Settecento, il vescovo Inzaghi scrive protestando perché le donne di Trieste si sposano con i greci, le donne cattoliche si sposano con i greci ortodossi e mandano i figli a studiare in Grecia. Scandalizzatissimo, ovviamente. Questo perché appunto non c'è assolutamente una percezione in città di che ci sia un problema dietro questo, un problema anche religioso. È molto più disinvolta come situazione. Quindi la comunità greca si radica bene, si radica con facilità, certo sono soprattutto prima gli uomini a emigrare e trovano le donne qui locali, si sposano, costituiscono famiglia, però restano fortemente comunità greca perché mandano i figli a studiare in Grecia. La comunità greca ha un problema perché è comunità ortodossa ovviamente, da cui lo scandalo del vescovo Inzaghi. È una comunità cristiana ortodossa che era ben radicata a Venezia, dove c'è la chiesa, c'è tutta una comunità molto importante, quindi non si tratta di un spostamento molto vicino. Ma all'inizio, essendo la fede ortodossa comune agli serbi, noi abbiamo una comunità che all'inizio è mista tra greci e serbi, che anch'essi sono venuti soprattutto all'inizio dalla costa adriatica, vengono su perché si vede nel Porto Franco ovviamente la possibilità, saranno i serbi a Trieste, saranno importantissimi, basti andate a vedere il palazzo Gopcevic per sapere, e se vederlo dentro anche sui pavimenti, la ricchezza, si tratta di persone che avevano fatto fortuna sui mare e che proclamano il loro essere serbo sulla facciata. E una delle, penso sia l'unica, se non sbaglio, rappresentazione proprio della loro idealità, le statue raccontano le glorie serbe. Queste due comunità all'inizio hanno una chiesa insieme, ortodossa. Soltanto che cominciano subito i problemi, perché ovviamente una è greca e una è serba. Quindi lascio perdere un'antica questione che c'era stata già tra greci e serbi nei Balcani, quindi la chiesa si separeranno molto presto. la Chiesa, i greci otterranno un altro terreno e faranno un'altra Chiesa e faranno una comunità solamente greca, facendosi autorizzare dal governo. I serbi faranno lo stesso, a loro resterà una chiesa che era quella comune, però a un certo momento era appoggiata su delle saline, lì era tutta la zona di saline, ancora adesso c'è il canale con l'acqua che scorre, lì sotto Trieste è tutto pieno di acqua sotto in realtà, e lì la chiesa, e quindi proprio come costruzione verrà rifatta nell'Ottocento, sarà questa meravigliosa chiesa, che quella di San Spiridione, e una comunità che diventerà sempre più importante anch'essa, perché appunto sempre di armatori, di commercianti, e una comunità che fino a oggi è importantissima, che avrà dei problemi semmai nel problema dopo la Prima Guerra Mondiale, con i problemi dei Balcani e della costruzione di una comunità jugoslava che si porterà dietro tutta una serie di difficili equilibri che si sono trascinati per parecchio tempo, che sono discorsi politici ma che diciamo hanno fratturato la comunità anche 20 anni fa. Questa comunità comunque è fiorente, e così pure la comunità greca, che diciamo adesso è un po' più ridotta ma che comunque in quel momento è importantissima e che ha, basta andare a vedere i palazzi dei grandi responsabili di comunità che hanno responsabili della comunità greca per capire quanto denaro girasse, perché erano armatori, commercianti e il porto stava girando alla grande. La comunità protestanti arrivano anche abbastanza, si parla dei tedeschi ad esempio, per focalizzarli, perché in realtà luterani, vi ho detto, c'erano già, però arrivano famiglie tedesche nel 700, di nuovo grazie a questo sviluppo del porto si profila la presenza anche di famiglie tedesche che vengono in città per costituire una comunità formale, perché le comunità in questo caso devono chiedere l'autorizzazione al governo e formalizzare, e potranno avere anche una loro chiesa. Lì c'è anche una storia, perché all'inizio Giuseppe II vende le chiese, molte chiese, fa calare molte comunità, conventi vengono eliminati, e la chiesa che attualmente è chiamata quella del Rosario, della Madonna Rosario, che è la chiesa, viene data alla comunità luterana, salvo poi nell'Ottocento ci sarà il passaggio e loro lasceranno alla chiesa cattolica e al comune la chiesa del Rosario e passeranno a costruire quella chiesa che oggi vediamo in stile neogotico vicino alla stazione. È una chiesa anche di una certa importanza in città. La comunità tedesca e il resto ha un peso notevole, per ovvie ragioni, finché durò l'impero in città e soprattutto finché tutto il bacino centro europeo si era legato ai commerci che passavano molto attraverso il porto di Trieste. Una comunità particolare, perché stiamo parlando di arrivi per i luterani, parliamo del 1717, quindi siamo molto presto. La comunità si formalizza nella seconda metà del 700. Una comunità molto particolare è la comunità armena. La comunità armena è una comunità oggi piccolissima, cerca adesso un piccolo di rilancio con l'associazione Rondine, quella che si traduce con la parola Rondine, e comunque arriva molto presto in città ed è proprio saldata molto tra comunità e vicenda religiosa. Cioè, gli armeni erano già presenti un po' in città, qualcuno che era arrivato, commercianti, nella prima metà del 700, però a un certo momento, negli anni 70, arrivano di rappresentanti religiosi particolari, cioè i monaci mechitaristi. E una parte del mondo armeno particolare, sono fondata da un monaco, che ha dato il nome a questo gruppo, mechitaristi. Queste famiglie sono supportate da questo gruppo che i monaci, che metteranno in piedi una tipografia, faranno attività anche culturale e avranno anche uno statuto, si daranno uno statuto di comunità, sono commercianti, artigiani e sono una comunità molto ben inserita, tant'è vero che in via Giustinelli voi potete vedere una bellissima chiesa che in teoria doveva era costruita in maniera da poter prevedere una nuova sistemazione dell'asse viario sotto, ma comunque si vede meglio da sotto che davanti, ed era molto ben appoggiata questa cosa dal vescovo, era molto cattolico, vescovo di Trieste, perché? Perché ovviamente venivano un po' dalla stessa zona dei greci, diciamola così, però erano cattolici, e quindi il vescovo preferisce così valorizzare in qualche maniera la presenza armena, per quasi usandola per contrapposizione al gruppo greco-ortodosso che col quale aveva qualche problema, perché avevano notevoli fortune economiche e erano molto ben introdotti in città, perché questo, certo, la città nell'Ottocento è formata da comunità che si riconoscono al loro interno e sono fiorenti, fanno il lavoro di associazione, tutto quello che volete, però sono anche molto bene incardinate in città e riconosciute, e si superano anche tante differenze, che altro. A me piace ricordare tante volte un piccola battuta di Svevo in un suo romanzo in cui c'è il funerale sbagliato, cioè il povero che torna a casa dice, Svevo che torna a casa dice, oddio, è successo un problema, io sono andato al funerale di quello, siamo andati con la carrozza, io quell'altro, però a un certo momento ci siamo trovati che la carrozza, in seguito al funerale, stavamo andando verso, perché ci sono i vari cimiteri, Trieste, i vari cimiteri. Ma tu sapevi che era, e non mi ricordo se era o ebreo o protestante, che tu lo sai, no, non so, sì, non so chi sei, chi non è, dobbiamo aver sbagliato funerale. Cioè, del morto che andavano a omaggiare, non sapevano di che religione fosse. Questo era tipico, era molto diffuso, e questo che sarà un grosso problema quando ci saranno le leggi razziali a Trieste, e ci sarà a Trieste, non so, purtroppo, e ci sono dei personaggi che nelle loro testimonianze dicevano, prima erano ebrei che andavano a sì, quando erano nati, quando dovevano sposarsi, quando morivano, e il resto, insomma, si viveva in maniera molto anche poco frequentando anche il tempio, e invece dovranno scoprire che sono solamente etichettati, o come dice uno di loro, è come avesse un martiro. Precedentemente invece erano abbastanza tranquillamente inseriti, fino a dimenticarsi quasi, in alcuni casi, delle loro specificità. Gli ebrei hanno un grande sviluppo, tant'è vero che avranno vari templi, varie sinagoghe, secondo i vari riti, perché si uniranno i sefarditi e gli altri, quindi ognuno avrà la sua scuola, finché causa tutta una serie di altri problemi si andrà alla costruzione della grande sinagoga che voi ben conoscete, e c'è poi tutta una serie di sistemazioni dei cimiteri che una volta erano sotto San Giusto, sulla via del Monte, c'erano tutto sotto il Colle di San Giusto, sul Colle di San Giusto c'erano vari cimiteri, ma in tutta Europa, dopo la Rivoluzione Francese, Napoleone, che altro, c'è un concetto di sistemazione dei cimiteri portandoli fuori dai centri abitati, e quindi saranno sistemati in quelle zone in cui stanno ancora oggi e si faranno i cimiteri divisi secondo le varie religioni, le varie confessioni religiose. Dico confessioni perché se tra l'Islam e il cristianesimo c'è una differenza, che di religione, poi c'è il cimitero degli acattolici, che in realtà sono le confessioni protestanti, che sono sempre cristiane, ma di diversa osservanza, e il cimitero poi degli ebrei, ebraico, e poi c'è il cimitero serbo. Quindi abbiamo, ci sono tanti, c'è il cimitero ortodosso e via dicendo. Quindi se voi andate nella cosiddetta Via della Pace, c'è tutta una serie di cimiteri. C'è anche il cimitero turco, che è il cimitero islamico. Trieste è uno dei pochi, in un certo punto, ad avere il cimitero giusto per i morti islamici. Cosa vuol dire questo? Cioè, si pensa che erano le prime... Ci sono delle tombe conservate, delle lapidi, o meglio, conservate anche presso il... l'orto lapidario, che fanno addirittura retrodatare certe presenze, però fondamentalmente dal 700 in poi ci sono delle presenze, perché c'è anche un consolato in città e c'è una presenza crescente di persone che vengono dal, ovviamente, riferimento per il porto e per i commerci con anche con gli Asburgo e il Tur. Viene, diciamo, costituito un cimitero che è fondamentale per chi è islamico, perché bisogna, ovviamente è importante dove si va a seppellire e il tempo in cui dalla morte al seppellimento intercorre. E questo di Trieste è uno dei primi che consentono di rispettare le norme molto presto. Quindi abbiamo un inserimento molto facile anche di questo tipo, che però non hanno una loro, semmai c'è il luogo all'interno del cimitero dove si può svolgere un certo culto. E soprattutto c'è il lavaggio dei cadaveri, c'è tutta una serie di altre cose. Gli albanesi anche arrivano nell'Ottocento, sempre per commercio ovviamente, e sono una comunità piccola, questi scuttarini che vengono, albanesi che vengono ovviamente come... Cioè è la costa adriatica che comincia a essere attratta da Trieste, per ovvie ragioni, vengono a commerciare, vengono a lavorare e addirittura nel caso degli albanesi, come era avvenuto per i padri mechitaristi, fondano anche una tipografia, cercano di fondare anche un giornale, un'attività anche culturale, comunità è piccola comunque. Gli inglesi ho detto che sono arrivati... i primi, si sa che ci diceva che appunto erano arrivati già secondo metà del 600 per vedere cosa succedeva, però sono evanescenti ancora come situazione. In realtà anche loro arrivano dopo il Porto Franco, c'è un console britannico nella seconda metà del 700, ovviamente, ma un console britannico non vuol dire una comunità. In realtà si vede una comunità consistente nell'Ottocento. Metà Ottocento è stato valutato intorno ai 200 persone. E tanto è vero che viene costituita anche una chiesa. La chiesa dove per primo io ho studiato l'inglese, nel senso che io abito lì vicino e c'era il parroco prevosto che salutava la mattina e la domenica i fedeli, perché c'erano ancora nel secondo dopoguerra, ancora per parecchi anni, dell'inglese a Trieste, e c'era la tabella delle funzioni su cui mi ero esercitata bambina a leggere inglese. E questa chiesa è del 1830, neoclassica, di fronte circa al giardino di via San Michele. Quindi, accanto a questo, vi sono altri arrivi, per cui la città in realtà si rivela un corpo intessuto di comunità, che sono comunità sia religiose che nazionali. Questo qualche volta è un po' difficile da dividere. Gli svizzeri arrivano ovviamente subito col Porto Franco, i primi svizzeri, i grigioni stavano a Venezia in realtà, non è che vengono dalle valli grigioni, sono veneziani, e le famiglie grigione che come sono successo per gli ebrei, come è successo per gli altri, si attiva il porto di Trieste, il porto franco, e pensano di spostarsi per fare fortuna. Sono artigiani, sono magari all'inizio persone molto povere, però vengono a cercare fortuna, come si dice, a cercare fortuna. E ricevono però molto presto una patente, e gli svizzeri saranno poi quelli che sono abbastanza ben radicati, tant'è vero che potranno comprare, quando Giuseppe II vende tante chiese, vende anche la chiesetta di San Silvestro, che è considerata una delle prime basiliche triestine, la prima considerata la più antica basilica triestina, viene venduta anch'essa agli svizzeri. La chiesa svizzera protestante la compra, è ancora in attività, viene usata dalla comunità valdese e dalla comunità svizzera. Questo vi dice quanto le fortune del porto consentissero a queste comunità, che sono comunità religiose, perché il loro aggregante molto spesso è proprio riconoscersi in una chiesa, che poi tante volte si affiancherà alle scuole, perché ovviamente tutte queste comunità gradualmente attiveranno anche delle scuole, che sono state molto studiate recentemente e che sono anche fiorenti in Trieste, e creando un network culturale molto 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 importante. I valdesi in realtà arrivano tardi. I valdesi sono una piccola comunità affine agli svizzeri, e non infatti condividono la stessa chiesa, e arrivano dopo la Prima Guerra Mondiale. A Trieste abbiamo il primo culto che viene fatto, e cominceranno ad esserci altre comunità via via, soprattutto dopo la Prima Guerra Mondiale e dopo la Seconda. Dopo la Seconda c'è un'esplosione di comunità, per cui portate anche dalle truppe alleate. In realtà le comunità religiose, la comunità serba avrà dei grossissimi problemi, che sono problemi di natura politica ovviamente, quando parliamo di periodi bellici, con il fascismo, il periodo fascista, a cavallo e la Seconda Guerra Mondiale, il problema del riferimento ad uno Stato jugoslavo creerà notevoli problemi, ma anche frizioni interne. E ovviamente dire jugoslavo significa inglobare sloveni, croati, serbi, bosniaci, quindi c'è una situazione con delle tensioni interne non da poco. Comunque la comunità sopravviverà, e oggi come oggi è molto fiorente e molto presente in città. Quindi abbiamo parlato di tutta una serie di comunità. Oggi dovremo parlare di quella cinese, che di nuovo è ben incardinata in città ormai, e di comunità religiose, anche con risvolti, ma lì religioso è un po' difficile identificare, ovviamente, mentre oggi come oggi il problema viene posto dalla comunità islamica, ovviamente, che noi abbiamo detto che abbiamo un cimitero turco, la presenza di turco e come consolato, come attività, arriva dal 700 a oggi. Le attività roll-on, roll-off in porto erano quasi tutte gestite da formatore turco. Questo incardinato in città da decenni e anche più, quindi senza nessun problema. Questa realtà però islamica oggi si è diversificata, e quindi crea il problema di una comunità che è anche molto fiorente, molto grossa, ma che riporta fuori il discorso della tolleranza, perché ovviamente la parte cristiana, e non solo cristiana, diciamo la società, perché parlare di società cristiana oggi è un po' difficile, ma quella che si vuol definire società cristiana trova difficoltà ad accettare. Tanto più che poi ci sono anche casi di conversioni, di passaggi, ci sono delle situazioni che mettono in allarme, accanto poi al discorso della comunità islamica e del suo problema oggi, ovviamente, di ridiscussione interna sul tema della tolleranza. Intanto diciamo tolleranza, l'inclusione parleremo un altro momento, per cui accettiamo piuttosto di parlare della tolleranza. E per loro è una tematica che non è generale, che non, cioè io conosco tantissimi che sono assolutamente sulle stesse corde del discorso della tolleranza, della compresenza, dell'accettazione reciproca. Poi c'è ovviamente un problema, oggi come oggi, da tutte e due le parti, che rende tutto molto difficile, e quindi il discorso che abbiamo fatto delle comunità cristiane, comunità religiose a Trieste ci porta a un discorso di stretta attualità, anche perché se le altre comunità ormai, che siano battisti, metodisti, avventisti, tutte le varie chiese, i testimoni di Geova, che sono molto radicati, anche questi in città, e che non sono chiesa cristiana, sono un'altra cosa a loro volta. Mentre i mormoni sono saltuari, come presentano, radicalmente. Così pure i buddisti. Esiste la monaca buddista, un centro, però sono limitati come presenza, molto limitati. Invece il discorso, almeno quanto ne so, per carità, il discorso islamico è un discorso dell'oggi che sembra riportare a quei dibattiti da cui ero partita. I dibattiti del Cinquecento, della tolleranza, sono i dibattiti che sono interni al cristianesimo, che sono interni alla comunità cristiana, che appunto il discorso dell'Inquisizione da cui ero partita il mio studio, l'Inquisizione che Trieste non è mai stata, eh? Non credete a quelli che dicono che i gesuiti facevano Inquisizione, no, non c'era la Stanza Rossa, non c'entra niente. La Stanza Rossa sotto Santa Maria Maggiore, che sarebbe. No, l'Inquisizione si fermava sul confine veneto, quindi Friuli o Istria, Veneta. Dove c'era l'arciduca d'Austria e l'imperatore, non c'è Inquisizione. E Trieste, beatamente, ne è confelice. Quindi poteva farla l'Inquisizione il vescovo, un vescovo può fare l'inquisitore, quel famoso Castilejo di cui vi avevo citato, i triestini lo fanno buttare via. Diciamo così, lo fanno mandare via. E riescono a mandarlo via proprio perché si era arrogato il titolo di inquisitore. Quindi, vedete, non ce l'ha. Questo significa anche che diciamo, la convivenza per loro è una cosa importantissima, perché sono minacciati, perché sono un piccolo centro, poi diventeranno un porto. E accetteranno le nuove comunità, come ho detto per la greca, quella del vescovo che si era infuriato, proprio perché non avevano un problema di base. Se si arrabbiava su Portofranco qualche nobile perché li portavano via le saline, fare invece la nuova città, che è il borgo della nuova città, questo è un discorso che non c'entrava niente sul livello religioso. Le nuove comunità arrivano, si insediano, i rapporti con i greci, con i serbi, con i luterani sono tranquillissimi, non ci sono fin dall'inizio nessun problema, se non qualche volta il vescovo di Sarabia. Questo cosa vuol dire però? Che il Portofranco parte su una base facile di inserimento nella città, tolte qualcuno mal di pancia ovviamente nel consiglio comunale di qualche famiglia che si vede ovviamente cambiare le carte politiche, e un'azione di forza fatta dall'impero non mi è sempre ben accettata, ma a livello cittadino le carte ci dicono di un assoluto passaggio. Per questo vi dicevo che sapere la città prima del Portofranco aiuta a capire cosa succede dopo, perché si innestano tutti in totale tranquillità, e anzi già nel Settecento le nuovi arrivati rivendica che non serve, cioè, con un documento, non serve parlare, imporre a tutti il tedesco, perché tanto si parla tutti in triestino, che è una lingua meticcia, dialetto meticcio, comodissimo per capirsi. Tutti, come con grande facilità, dicono non c'è bisogno di imporre a tutti il tedesco, financo questo succede. E questo, certo, la tolleranza, questo discorso si scontrerà nell'Ottocento col nascere del problema di nazione, e su cui parlerete, e tutto quello che vorrà dire i traumi del Novecento. Ma le comunità religiose, tutto sommato, sono una buona traccia per capire una storia di una città che sotto sotto si è comportata sempre su una linea di indifferenza pragmatica, possiamo chiamarla così. Quella di Botteghieri, qualcuno diceva, quei dei miei amici, però che dà una chiave di lettura molto molto importante, anche se poi il Novecento è stata una tragedia, ma lì il discorso lo affronterete, ma per le comunità religiose non è parte della serva che è stata travolta e sconvolta, per le altre e per l'ebrea chiaramente, ovviamente, perché erano chiaramente lì, le due comunità sono state acciullate dalla... Si sono ripresa la serva benissimo e la comunità è fiorente e assolutamente ben integrata. La comunità serba, la ebrea, ha avuto problemi che ha avuto e per ripartire, per rifiorire, ci sono problemi. Comunque, una storia diversa, ecco, diciamo una cosa.